Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Circa 1,5 miliardi di franchi di perdite previsto nel quarto trimestre. Continua il periodo nero per Credit Suisse. Le morti per Covid, la Casa Anziani di Sementina, il vertice dell'istituto a processo da oggi. L'accusa non aver attuato le direttive antipandemia. Una crisi alimentare senza precedenti. Kenya, Somalia ed Etiopia in ginocchio per la siccità prolungata. La catena della solidarietà promuove una giornata nazionale di raccolta fondi. Nell'hockey, quarta vittoria di fila del Lugano, 5-2 alla Gnau. Ai mondiali in Qatar, oggi entrano in scena Germania, Spagna e Belgio. Continua dunque il periodo negativo per Credit Suisse. In mattinata l'istituto ha pubblicato le previsioni per il quarto trimestre dell'anno, che presentano perdite importanti. Proprio oggi si terrà l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, che dovrà votare sull'aumento di capitale previsto dalla nuova strategia della banca presentata un mese fa. I dettagli con Marzio Minoli.
1,5 miliardi di franchi di perdita per l'ultimo trimestre dell'anno, la maggior parte dei quali dovuti alle attività di investment banking, particolarmente toccate dal difficile momento economico mondiale. E secondo la banca questa situazione perdurerà ancora per diverso tempo. A questo bisogna anche aggiungere che nelle prime due settimane di ottobre Credit Suisse ha vissuto un clima di sfiducia che ha portato molti clienti ad abbandonare la banca. Le acque si sono poi calmate nelle settimane seguenti. La banca quindi è in pieno del processo di ristrutturazione e di riduzione dei rischi nel suo bilancio. La previsione di una perdita di 1,5 miliardi di franchi potrebbe però essere condizionata in positivo dallo sviluppo dei mercati nelle prossime settimane, ma anche dalla vendita di parte dell'importante parco immobiliare di proprietà della banca. Intanto, da indiscrezioni, sembra che Credit Suisse sia intenzionato a tagliare circa il 40% dei posti di lavoro nell'investment banking in Cina. Si tratta solo di 35 posti, ma il segnale politico è importante. Infatti, solo pochi mesi fa, Credit Suisse aveva progettato di espandersi in questo settore nel paese asiatico. Ora le carte in tavola sono decisamente cambiate.
Si apre oggi in apertura penale uno dei processi più attesi dell'anno in Ticino, quello ai vertici della Casa per Anziani di Sementina. Tre persone sono accusate di non aver attuato le direttive per contrastare la pandemia da Covid. In un mese, nella primavera del 2020, nella struttura sono morti ben 22 anziani. Ci dice di più Francesca Calcagno, che seguirà il dibattimento.
Quelli che verranno ripercorsi in aula sono momenti difficili o impossibili da dimenticare. Siamo nella primavera del 2020, nella prima fase acuta della pandemia. Le direttive delle autorità vengono aggiornate di giorno in giorno, ma le case per anziani sono già state identificate come strutture ad altissimo rischio, tanto da sottostare a misure mirate. Misure, e questo è l'oggetto del dibattimento, che i vertici della Casa per Anziani di Sementina non hanno messo in pratica. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, i tre con responsabilità diverse hanno organizzato attività di gruppo e pranzi in comune nonostante il divieto. Hanno ritardato i test per identificare la malattia in almeno una ventina di casi, ignorando quindi anche le raccomandazioni sull'isolamento, e poi il personale non era obbligato ad applicare correttamente le misure di prevenzione. In un mese almeno 39 ospiti si sono ammalati di Covid, 22 sono morti. Questa è la posizione della procura. Gli imputati respingono le accuse. Concretamente sono accusati di aver violato la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, che da codice penale prevede una multa. I procuratori propongono fino a 8.000 franchi.
Nello stato americano della Virginia è ancora incerto, ma dovrebbe essere inferiore a 10 il numero di vittime dello sparatore che poche ore fa ha aperto il fuoco in un supermercato della catena Walmart di Chesapeake. Poche le informazioni fornite finora dalla polizia, che ha però confermato la morte dell'aggressore, forse un impiegato del gigante statunitense della distribuzione. Non è chiaro se l'uomo si sia suicidato o sia stato abbattuto. E sempre negli Stati Uniti arriva uno schiaffo per Donald Trump da parte della Corte Suprema. La massima istanza giudiziaria del paese ha infatti respinto il tentativo dell'ex presidente di bloccare la consegna delle sue dichiarazioni dei redditi a una commissione della Camera. Si chiude così una battaglia legale che durava da 3 anni. Trump e 3 dei suoi figli dovranno inoltre affrontare nell'ottobre 2023 un processo per frode fiscale a New York. Questo per aver gonfiato i beni della società di famiglia al fine di ottenere condizioni finanziarie più favorevoli da parte delle banche. E di un morto e una ventina di feriti riferiti il bilancio del duplice attacco di stamani alle porte di Gerusalemme. Le esplosioni sono avvenute a due fermate di autobus a nord-ovest della città, a distanza di mezz'ora l'una dall'altra, e sono state attribuite a militanti palestinesi. Intanto, nel timore che possano esserci ordigni in altre zone, le autorità israeliane hanno bloccato il flusso di auto in arrivo dalla principale arteria, quella che collega Gerusalemme a Tel Aviv. La Commissione europea ha finalmente messo sul tavolo una proposta per un meccanismo di limitazione dei prezzi del gas, ma le condizioni per la sua attivazione sono particolarmente severe, tanto da far dubitare che possa davvero entrare in funzione. Il meccanismo passa ora all'esame dei ministri dell'energia dei 27 che si riuniscono domani. I particolari con Thomas Miglierina.
Il prezzo delle ordinazioni di gas sul mercato dovrà superare i 275 euro al megawattora per almeno due settimane e il differenziale rispetto al prezzo del gas naturale liquefatto dovrà essere stato di almeno 58 euro negli ultimi 10 giorni. Solo a queste condizioni il meccanismo di limitazione dei prezzi scatterà e non appena esse verranno a mancare si disattiverà automaticamente. La soglia proposta è particolarmente alta, è stata superata solo nell'agosto scorso, quando i 27 si facevano di fatto concorrenza tra loro nella corsa a riempire le riserve in tempo per l'inverno. Ma la prossima stagione di riempimento, a partire dalla primavera, potrebbe essere ancora più difficile, quindi nuove impennate non sono da escludere. Il meccanismo è frutto di un compromesso tra chi lo chiede da tempo e a gran voce, come l'Italia e altri paesi del sud, preoccupati dalle impennate dei prezzi, e chi, Germania e Olanda in testa, teme invece soprattutto rotture negli approvvigionamenti e per scongiurarle è disposto a pagare. Il commissario all'economia, l'italiano Paolo Gentiloni, lo commenta così.
È un segnale. Che sia sufficiente, vedremo.
Ora la proposta passa all'esame dei ministri dell'energia che si vedranno domani per la quarta riunione straordinaria dall'inizio del semestre ceco.
Ancora un contributo prima dello sport per ricordarvi che da un paio di ore è in corso la giornata nazionale di raccolta fondi promossa dalla catena della solidarietà per le popolazioni dell'Africa orientale. Kenya, Somalia ed Etiopia stanno infatti vivendo la peggior siccità della loro storia e una crisi alimentare senza precedenti. Siccità che, secondo le organizzazioni umanitarie, potrebbe proseguire fino a marzo, causando un drastico aumento dei decessi e del numero dei profughi. Ci illustra la situazione il nostro collaboratore dall'Africa, Matteo Fraschini Cofì.
Etiopia, Kenya, Somalia. Sono questi paesi dove la più cruda e lunga siccità degli ultimi anni sta colpendo. Sono almeno 21 milioni le persone a rischio in quest'area, dove secondo le agenzie umanitarie i programmi per contrastare la crisi hanno raggiunto solo la metà dei fondi necessari. 10 anni fa oltre 260.000 somali sono morti prima che la carestia venisse confermata. Per questo la comunità internazionale sta facendo pressione sui paesi donatori per ottenere un rapido e consistente supporto. Sono già stati registrati degli aumenti significativi di malnutrizione acuta in tutto il Corno d'Africa. Complessivamente si stima che oltre 7 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrano di tale malattia, mentre quasi 2 milioni di essi ne stanno affrontando la forma più grave. Sono inoltre aumentate le morti infantili. Più di 23 milioni di persone stanno affrontando anche problemi quotidiani legati all'accesso all'acqua, accrescendo così la loro vulnerabilità rispetto alle malattie trasmesse attraverso l'acqua, come morbillo e colera. Alle precedenti 4 stagioni di piogge minime, circa il 60% in meno della media annuale, gli esperti prevedono che anche le prossime 2 stagioni non raggiungeranno i livelli di pioggia sufficienti a migliorare le attuali condizioni, soprattutto in Kenya e Somalia. Secondo le Nazioni Unite, indipendentemente da ciò che accadrà con le precipitazioni del prossimo anno, il recupero da una siccità di questa portata richiederà anni, con bisogni umanitari estremamente elevati, destinati a persistere e persino ad aumentare nel 2023.
E dunque, per aiutare le popolazioni in difficoltà del Corno d'Africa, lo ricordo ancora, la catena della solidarietà ha attivato i centralini per una giornata nazionale di raccolta fondi. Fino alle 23 si possono annunciare promesse di donazione al numero gratuito 0800 87 07 07 oppure andare sul sito della catena www.catenadellasolidarietà.ch. Alle 9 in Ticino sono già stati raccolti 297.941 franchi.
Lo sport. Buongiorno da Omar Meschal. Mondiale di calcio sono uno spavento ieri per la Francia, campioni in carica riusciti poi a superare in rimonta 4-1 l'Australia, giornata che oggi vedrà esordire altre bighe. Alle 11 la Croazia, finalista dell'ultima edizione, affronta il Marocco, nello stesso girone alle 20 il Belgio se la vedrà col Canada. Dalle 14 nel gruppo E invece ecco la Germania di fronte al Giappone, alle 17 sarà il turno della Spagna contro il Costa Rica. Una giornata che in Arabia Saudita è stata decretata festa nazionale dopo l'exploit di ieri contro l'Argentina che entra di diritto nella storia.
Se nelle prime due giornate la magra figura di Qatar, Senegal e Iran aveva confermato che di piccole squadre nel calcio moderno ce ne sono ancora, ecco che una sola partita è bastata a demolire ogni convinzione. La vittoria dell'Arabia Saudita ha infatti ribaltato le logiche del calcio, anche se a guardar bene la partita il successo è strameritato con reti degne di campioni che giostrano in Champions League. Quello saudita comunque rimane uno dei più grandi exploit della Coppa del Mondo. Nella mitologia del Mondiale la partita di ieri può essere inserita appena sotto due storiche imprese. La prima data 1950 in Brasile, gli studenti statunitensi superano 1-0 i maestri dell'Inghilterra, un risultato così improbabile che un'agenzia di stampa inglese, credendosi trattasse di un errore, annunciò la vittoria per 10-0 dell'Inghilterra proprio sugli Stati Uniti. Joe Gaetjens, questo il nome dell'eroe di quel giorno, era un dilettante come gli altri suoi compagni di squadra. La leggenda dice che di professione dentista era invece Pak Doik, autore nel 1966 in Inghilterra della rete che eliminò l'Italia. La disfatta argentina di ieri possiamo invece ritenerla equivalente a quella della Germania battuta nel 1982 2-1 dall'Algeria, come pure all'exploit del Camerun nel 1990. A Milano un gol di Oman Bihi che umiliò l'Argentina, ancora lei, che in quella partita difendeva il titolo di 4 anni prima, proprio come la Francia nel 2002. In Corea fu Papabuba Diop a trasformare in incubo il mondiale di Zidane e compagni.
E questo era un contributo firmato Giordano De Lucia. Hockey su ghiaccio 5-2 sul Lagnau, firmato dalla doppietta di Granlund e dalle reti di Fazzini, Carr e Josephs. Ecco, ieri sera per il Lugano, la quinta vittoria nelle ultime 6 partite, ruolino secondo solo alla Ginevra capolista. Sentiamo la soddisfazione di Luca Fazzini.
3 punti che fanno molto bene al morale. C'è un po' peccato alla fine quando li abbiamo fatti entrare in partita. Potevamo gestirlo molto meglio, però alla fine siamo riusciti a fare questi 3 punti importantissimi che ci danno morale.
Morale tradotto in punti in classifica, dunque il Lugano aggancia i pre-playoff, 10° posto con 29 punti, appunto come l'Ambri Piotta, 11° che ha però una partita in più dei bianconeri. Eliminate invece tutte e tre le elvetiche impegnate negli ottavi di finale in Champions League, il Davos che ha pareggiato 2-2 nel ritorno a Tampere contro il Tappara, lo Zurigo battuto 4-1 in casa dallo Scheleftio e il Friburgo superato 2-1 all'overtime dallo Jukurit. Resta allora solo lo Zugo che questa sera riceve il Monaco dopo il 5-1 rifilato ai tedeschi nella partita d'andata, chiusura dedicata al basket. Massagno alle 19:30 riceve lo Star Wings.